Non ci credo, ma è vero. Storie di ordinaria ingiustizia. Un programma ideato e condotto dall'avvocato Andrea Del Re.
Carissimi ascoltatrici ed ascoltatori, bentornati a Non ci credo, ma è vero. Storie di ordinaria ingiustizia. Ancora una volta una carrellata di cose che hanno veramente dell'incredibile, sia sotto un profilo giudiziario, sia sotto un profilo burocratico. Lo scarcerano con 85 giorni di ritardo per un errore burocratico. Lo Stato dovrà risarcirlo per circa 15.000 euro. Resta in carcere per un errore 85 giorni in più del dovuto e ora lo Stato lo risarcisce. Sarebbe dovuto uscire dal carcere il 3 marzo del 22, ma per un errore burocratico e di calcolo era stato liberato solo il 27 maggio dello stesso anno. Ora, da pochi giorni, la Suprema Corte di Cassazione deve risarcirlo, dice lo Stato, per l'ingiusta detenzione subita. Un intoppo nella macchina burocratica aveva portato l'uomo di 63 anni, di origini campane ma residente in Toscana, a restare in carcere ben 85 giorni in più del dovuto. Era stata la Corte di Appello di Firenze ad accorgersi dell'errore, accogliendo la sua istanza e disponendo il risarcimento per ingiusta detenzione, ma a quel punto il Ministero dell'Economia aveva incredibilmente, questo è il punto incredibile, proposto ricorso per Cassazione, adducendo motivazioni di tipo tecnico, fasulle cioè. Ma nei giorni scorsi la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero, dando il via libera al risarcimento nei confronti dell'uomo. In genere si calcolano circa 235 euro al giorno per la detenzione in carcere e circa 118 al giorno per la detenzione domiciliare. La sua era una vicenda giudiziaria che era legata a diverse condanne, per cui poi il giudice dell'esecuzione aveva infine stabilito la pena definitiva da scontare, ma a lui e al suo legale i conti non tornavano. Avevano chiesto il ricalcolo della pena, perché nel frattempo due pronunce della Corte Costituzionale avevano dichiarato illegittimi due articoli di legge legati alle misure di prevenzione. Da qui l'errore che ha poi costretto l'uomo a un surplus di carcerazione. La Corte di Appello fiorentina, quindi in sede di ricorso per riparazione, aveva accolto nello stesso anno della sua liberazione la richiesta di indennizzo, rilevando che se il provvedimento con cui era stata riconosciuta la continuazione fosse stato emesso nel termine ordinatorio di 5 giorni, il condannato sarebbe stato liberato in data 3 marzo, con la conseguenza che la carcerazione subita da tale data fino a quella in cui era stato poi liberato, il 27 maggio, doveva essere ritenuta ingiusta. Avverso appunto l'ordinanza dei giudici fiorentini, ecco però, come ho detto, il Ministero dell'Economia, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, aveva quindi proposto ricorso per Cassazione, formulando un unico motivo con cui aveva dedotto una assurda violazione di legge e vizio di motivazione. Ma per i giudici di Piazza Cavour, cioè la Cassazione, è tutto fin troppo chiaro. Si legge infatti nella sentenza: nel caso in esame è stata riconosciuta ingiusta non già la detenzione subita per effetto della determinazione della pena in esito al riconoscimento della continuazione, bensì quella subita in eccedenza in conseguenza del tempo intercorso fra la data in cui il provvedimento decisorio a seguito dell'udienza camerale avrebbe dovuto essere depositato e la data in cui detto provvedimento era stato effettivamente depositato. Insomma, un errore di tempistica dovuto a intoppi burocratici che però non ammette assolutamente accettazione e che pertanto merita giustamente di essere risarcito.
Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by if you smile through your fear and sorrow. Smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you.
light up your face with gladness. Hide every trace of sadness. Although a tear may be ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. That's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile.
Bergamo, le villette abusive che nessuno riesce a demolire dopo 15 anni di sentenze e ricorsi, addirittura anche in Europa. Passate al vaglio di un imprecisato numero di giudici, tra corti, collegi, tribunali amministrativi e penali, da via Borfuro, sede del tribunale, fino a Strasburgo, le tre villette abusive costruite sul crinale verde di Ganda ad Aviatico ora interessano la politica. Edificate nel 2011 e dichiarate da demolire a maggio 2017, sono al centro di un'interrogazione a risposta scritta presentata dal deputato bergamasco Denis Dori, paladino delle battaglie ambientalistiche locali. Da quella portata avanti nel 2021 con l'attore Alessio Boni per salvare il lago di Iseo, quando la frana a Tavernola teneva tutti orfiato in sospeso, alla più recente appunto contro l'inceneritore progettato dalla Montello. Credo che sia la prima volta che 41 sindaci firmano compatti, fa notare con malcelato orgoglio. Non stupisce, partendo da ciò che resta in sospeso, si va alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, a cui i proprietari condannati per abuso edilizio hanno fatto ricorso. Sono passati 6 anni e dovremmo esserci, considerato che normalmente la CEDU si prende fra i 5 e 7 anni di tempo. Loro sperano di fermare la demolizione. Il WWF ha inoltrato una memoria con conclusioni opposte, peraltro condivise dall'avvocatore dello Stato, che è chiamata a inviare le proprie osservazioni. Anche se la sentenza di Strasburgo non è vincolante, ragionevolmente è per attenderne la lettura che la pubblico ministero Giulia Labia della Procura Generale della Corte d'Appello di Brescia sta temporeggiando. È il magistrato a cui è stato affidato il compito di far eseguire la demolizione. Sulla carta, il giudice ha il potere di mandare le ruspe anche domani, a prescindere da come si esprimerà la CEDU. E tuttavia potrebbe ritenere preferibile a questo punto procedere alla luce anche di questo ulteriore pronunciamento. Le eventuali modalità dovrebbero essere ormai definite. In un territorio dove gli abusi edilizi esistono, ma non rappresentano un fenomeno paragonabile a quello di altre regioni, la demolizione di 3 villette non è una procedura così comune. Per valutare come intervenire nel 2021, la Pubblico Ministero inviò a Ganda il Genio Civile, i cui mezzi però, sulle strette strade di montagna, risultarono non idonei. Allora acquisì i preventivi di 2 imprese bergamasche disposte a eseguire i lavori e, per valutarne la congruità, dispose una consulenza. Quanto alle spese, ipotizzò 2 opzioni. Una più veloce, che prevede sia lo Stato a pagare, in base al testo unico in materia di spese di giustizia, un omenaggio agile con il comune che attinge le risorse necessarie dall'apposito fondo della Cassa Depositi e Prestiti e le mette a disposizione. Sia lo Stato che poi il Comune si possono infine rivalere sui proprietari, forse addirittura su tutti i condannati. Ciò non di meno, le cose vanno avanti, le villette rimangono lì, sono occupate e probabilmente chissà se, come e quando verranno mai demolite.
Racconteranno che adesso è più facile, che la giustizia si rafforzerà, che la ragione servire il più forte è un calcio in culo all'umanità. Ditemi ora se tutto è mutevole, se il criminale fu chi assassino, poi l'interesse così prepotente che conta solo chi più sterminò. Romba è il potere che detta le regole, cade la voce della libertà, mentre sui conti dei lupi economici non resta il sangue di chi pagherà. Italia d'oro, frutto del lavoro, cinta dall'alloro, trovati una scusa tu se lo vuoi. Italia nera sotto la bandiera, vecchia vivandiera, te ne sfatti di noi. Mangiati quel che vuoi, fin quando lo potrai. Tanto non paghi mai. Tutto si perde in un suono di missili, mentre altri spari risuonano già. Sopra le strade viaggiate dai deboli, la nostra guerra non si spegnerà. E torneranno a parlarci di lacrime, dei risultati della povertà, delle tangenti e dei boss tutti liberi, di un'altra bomba scoppiata in città. Spero soltanto di stare tra gli uomini, che l'ignoranza non la spunterà, che smetteremo di essere complici, che cambieremo chi deciderà. Italia d'oro, frutto del lavoro, cinta dall'alloro, trovati una scusa tu se lo vuoi. Italia nera sotto la bandiera, vecchia vivandiera, te ne sbatti di noi. Mangiati quel che vuoi, fin quando lo potrai. Tanto non paghi mai. Vai!
Fratelli d'Italia, in Italia la sede sta, che le monici ripio, se le città resta.
Everybody!
Fratelli d'Italia, in Italia la sede sta, che le monici ripio, se le città resta.
Nocera inferiore. Il sindaco denuncia alla Corte dei Conti mancati introiti per multe mai notificate. Multe mai notificate e finite al macero. È rottura fra il sindaco e il comandante della municipale a Nocera Inferiore, dove si ipotizza un danno erariale provocato da contravvenzioni non riscosse, non per il benefreismo degli utenti, ma perché agli utenti mai notificate e quindi arrivate di fatto alla prescrizione. Pochi giorni fa il primo cittadino ha segnalato la vicenda alla Corte dei Conti. Una decisione presa dopo il risultato delle verifiche sulle contravvenzioni al codice della strada, inevase e affidate ad un consulente esterno. Costui ha presentato i primi numeri della sua analisi spiegando innanzitutto di aver avuto molteplici difficoltà già a reperire i dati necessari, sia attraverso il cloud di TIM, precedente gestore il cui servizio era stato revocato dal comandante della Polizia Municipale, sia dal nuovo gestore, individuato successivamente. Le richieste ai due gestori allo Stato risultano per questo ancora inevase. Il report del consulente presenta dati differenti da quelli indicati invece dal comandante della municipale, il cui contratto l'amministrazione nocerina scade, per fortuna o per disgrazia, fra un mese. Nel report del consulente si legge che allo Stato non risultano notificati per il solo transito nelle zone a traffico limitato 2.519 verbali per un importo di 209.000 euro. In quello di Testa Verde, i verbali non notificati per la circolazione vietata in ZTL sono 1.947 per un importo complessivo di 161.601, mentre sono 681 i verbali per altre infrazioni per complessivi 32.000 euro. Per il tenente colonnello, ovvero comandante, la mancata notifica sarebbe da imputare esclusivamente alla società che gestisce il servizio, ma è questa una discrepanza notevole che ha spinto il sindaco a ricorrere alla Corte dei Conti. Una comunicazione alla Corte dei Conti era già stata inviata anche dai consiglieri comunali di minoranza. Dal loro esposto, le multe non notificate porterebbero invece ad un buco nel bilancio di oltre 1 milione di euro. La cosa è molto singolare, perché di solito sapete benissimo è proprio il contrario, cioè le multe sono tantissime e immediatamente il comune fa man bassa. In questa circostanza il comune ha fatto esattamente l'opposto, ma vale a capire questi amministratori.
Resti immobile sul centro, provi a fare un giro su te stesso, un giro su te stesso, su te stesso, su te stesso. Fingi di riandare avanti con un salto, poi a sinistra con la finta che stai andando a destra, che stai andando a destra. Poi si aggiungono i pensieri con un movimento indipendente dalla testa, dalle gambe, con un movimento dissociato dalla testa, dalla testa, dalla testa.
Symbolizes Tai Chi, which is formless and above duality. Here it is manifesting itself as the progenitor of the universe. It is divided into yin, the dark, and yang, the light, which signify the negative and positive poles, pairs of opposites, passive and active, female and male, moon and sun, sun.
Yeah. ti muovi sulla destra, poi sulla sinistra, resti immobile sul centro, provi a fare un giro su te stesso, un giro su te stesso. Poi si aggiungono i pensieri con un movimento indipendente dalla testa, dalla gamba, con un movimento dissociato dalla testa, dalla gamba.
Dire negro a qualcuno non c'entra nulla con il politicamente corretto. Intervistato da Il Giornale a margine della vicenda Acerbi Juan Jesus, voi sapete trattasi della partita di calcio Inter-Napoli durante la quale Acerbi avrebbe apostrofato il giocatore del Napoli dandogli di negro, il sociologo di sinistra Luca Ricolfi spiega che insultare qualcuno chiamandolo negro non ha niente a che vedere con il razzismo, che la discriminazione razziale è tutt'altra cosa, che lui è contrario alle categorie protette e che tutta questa dilagante premalosità sarebbe colpa del politicamente corretto, anzi del follemente corretto. E insomma, che diavolo mai avranno da lagnarsi quei negri, che poi sono anche un po' ignoranti, visto che non conoscono i fondamenti del liberalismo, dice il sociologo. In una società liberale un insulto è un insulto. È un insulto. È un insulto, per dirla con Gertrude Stein, certifica Ricolfi, puntando infine il dito contro il vero nemico del progresso sociale, ovvero l'antirazzismo partigiano, insincero, selettivo e a sua volta razzista. Sembra quasi una gag però riuscita male. Purtroppo quello di Ricolfi è un pensiero molto diffuso nel nostro paese, pieno di lamentosi energumeni che strabuzzano gli occhi perché in Italia non si può dire più niente. No, caro professore, qui il politicamente corretto non c'entra davvero nulla. Nessuno sta abbattendo monumenti, censurando film o sbianchettando romanzi. Insultare qualcuno per colore della pelle è razzismo allo stato puro. Non ci vuole una laurea in sociologia per saperlo.
Mi piace guidare nei giorni di pioggia, quando come d'incanto il tergicristallo fa tempo col pezzo che sto ascoltando. Mi piace guidare nei giorni di pioggia, quando come d'incanto il tergicristallo fa tempo col pezzo, sto ascoltando.
Anche riso uguale.
Tu vuoi andare via? Sì. Vuoi andare in un posto qualsiasi? Milioni di chilometri miriadi di posti come questo, dai, fidati.
C'è un proverbio cinese che dice prenditi bene, l'impiegato del mese sorride al capo in catene, l'immigrato alle prese con l'accoglienza, stop alle nostre frontiere, forse sparare conviene. Le piccole e le medie imprese, largo le tue larghe intese, bilancio le entrate e le spese, tutti con troppe pretese, tipo alla fine del mese. Tranquilli che non una gara, vai impara se conti le attese, tipo quel cingalese con le rose sotto la neve, ti vede a tuo agio tipo sbirri in borghese. C'è un lavoro di merda, il tuo capo è cinese, c'è un lavoro di merda, il tuo capo italiano, tanto ormai lo sappiamo è palese, tutto il mondo è paese.
Parla di equità, ce ne fosse la metà, saremmo già da un pezzo in fuga in mare aperto. E parla di onestà, ce ne fosse la metà, sareste già da un pezzo prossimi all'arresto. E dice che non sono un razzista, ma è un razzista, ma non lo sa. Chi dice io non sono un razzista, ma è un razzista, ma non lo sa. Chi dice io non sono un razzista, ma è un razzista, ma non lo sa. Chi dice io non sono un razzista, ma è un razzista, ma non lo sa.
Stanno i discorsi di qualcuno, Lampedusa è un villaggio turistico. I cinesi ci stanno colonizzando e ogni imam sta organizzando un attentato terroristico. Stando ai discorsi di qualcuno, gli immigrati vengono tutti in Italia. Qui da noi non c'è più futuro, guardi laureati emigrati in Australia. Beh, è troppo facile dire, questi ci rubano il lavoro, devono restare a casa loro. Che poi se guardi nelle strade della mia città ci sono solo che papare compro oro. Ma pensa che se uno che non sa bene la lingua e non ha nessuna conoscenza riesce a fotterti il lavoro con questa facilità, ti servirebbe un esame di coscienza. Parliamo di accoglienza, di integrazione, di immigrazione, la prima emergenza in televisione. Che poi non è tutta sta novità, pensa tuo nonno è arrivato in Argentina col barcone. Invece qui da noi non facciamo le moschee perché da loro non fanno le chiese. Italia agli italiani, ho sentito dire al bar, se non sbaglio il bar era cinese. Chi dice che non sono un razzista ma è un razzista ma non lo sa. Chi dice che non sono un razzista ma è un razzista ma non lo sa. Chi dice che non sono un razzista ma è un razzista ma non lo sa. Chi dice che non sono un razzista ma è un razzista ma non lo sa. Parla di equità, ce ne fosse la metà saremmo già da un pezzo in fuga in mare aperto. E parla di onestà, ce ne fosse la metà sareste già da un pezzo prossimi all'arresto. E
RSA degli orrori, il giudice reintegra, incredibile ma è vero, una delle operatrici licenziate. A un novantenne gli gridava: animale, devi solo morire. Espressioni ingiuriose come devi solo morire, animale, ti butterei la bacinella di piscio in faccia, ti darei uno schiaffone, rivolte ad un uomo allettato di 90 anni, disabile, affetto da menomazioni fisiche, psichiche e sensoriali, sono di una gravità inaudita e assolutamente inaccettabili. E per questo andremo fino in fondo, perché parliamo di un caso di civiltà e non solo giuridico. Non nasconde sorpresa con queste parole e sconcerto, e annuncia l'intenzione di appellare la sentenza di primo grado pronunciata dal Tribunale di Venezia, l'avvocato dell'impresa sociosanitaria Veneto Orientale, che insieme a un collega ha perso il primo round della causa che vedeva contrapposti l'azienda sociosanitaria veneziana e un'operatrice sociosanitaria reintegrata nel proprio posto di lavoro dal giudice del lavoro, e qui la devo citare, Anna Menegazzo, a quasi un anno di distanza dal licenziamento, avvenuto a seguito degli episodi di maltrattamento che l'hanno vista protagonista ai danni di un anziano ospite della casa di riposo. La giudice ha infatti fatto valere il principio della mancanza di proporzionalità fra la condotta della donna e il suo licenziamento, disposto 10 mesi fa dalla direzione dell'istituto sociale di assistenza. Nella sentenza che ha condannato l'azienda sociosanitaria a reintegrare l'operatrice nel proprio organico, con le stesse funzioni fra l'altro, si fa riferimento ad una serie di attenuanti, quali la circostanza che i fatti contestati non si sarebbero più ripetuti e che maltrattamenti subiti dall'anziano ospite non avrebbero arrecato alcun danno alla RSA. Eppur riconoscendo la gravità della condotta dell'operatrice sanitaria, la giudice del lavoro ha considerato come ulteriore attenuante la particolarità del contesto in cui le offese sono state rivolte dalla donna al suo assistito novantenne, che avrebbe a sua volta provocato la lite. Da qui dunque la decisione del Tribunale di non considerare quanto avvenuto idoneo a recidere irrimediabilmente il rapporto fiduciario con l'azienda. Intanto, per il tramite dei propri legali, l'azienda sanitaria fa sapere di non avere alcuna intenzione di reintegrare nel proprio posto di lavoro l'operatrice. Il rapporto di fiducia necessario a continuare lo stesso rapporto professionale viene infatti considerato, giustamente secondo me, irrimediabilmente compromesso dai vertici aziendali. Per questo le parti si stanno confrontando per trovare un accordo economico extragiudiziario sostitutivo della sentenza che ha disposto la reintegra. Starà quindi alla lavoratrice decidere se accettare o meno l'accordo proposto dall'azienda. Personalmente non tenterei nemmeno di fare un accordo del genere, perché sarebbe comunque vergognoso, e comunque la sentenza lascia sbigottiti, e noi, a posto dell'azienda sanitaria, coltiveremmo l'appello. Nemmeno un euro merita l'assistente sanitaria, ma si scherza. Carissimi, carissime, carissime, ancora una volta grazie della vostra partecipazione e ovviamente mi ricorderò di voi per la prossima puntata cercando ulteriori episodi che hanno dello sconcerto, ma al tempo stesso che possono qualche volta anche far ridere pensando che la cosa sia assolutamente impossibile. Buona serata a tutti e arrivederci alla prossima puntata. Un abbraccio.
Julie, baby, you're my flame. Now give me fever. When we kiss, it's a fever with a flame. And daddy, won't you treat him right? Now that you've listened to my story, here's a point that I made. Chicks were born to give you fever, be it Fahrenheit or centigrade. They give you fever when you kiss them, and fever if you live and learn. Fever until you sizzle. What a lovely way.
Ci credo, ma è vero. Storie di ordinaria ingiustizia con l'avvocato Andrea Del Re torna il prossimo mercoledì alle 15:00.